faccia fatica. Oh, Dio, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, vorrei commentare due particolari del brano, il Vangelo che viene letto proprio la domenica di Pasqua. Uno riguarda appunto la testimonianza di Giovanni e l'altro è perché si potrebbe leggere sia il Vangelo di Giovanni sia quello di Luca, i due discepoli di Emmaus, no? Allora, il brano del Vangelo di Giovanni mette in scena, siamo al capitolo 20, la Maddalena è la prima che si accorge che non c'è la pietra al sepolcro. Va ad avvisare gli apostoli e Pietro e Giovanni corrono, il vecchierello un po' più lento, il giovanotto un po' più veloce, e poi arrivano al sepolcro. Entrano, Pietro con Satana, punto e basta. Giovanni invece, che entra dopo, si accorge di qualcosa e il brano finisce con vide e credette. Che cosa vide? Allora, il brano è piuttosto... Allora, il brano cerca di condurre il lettore a un livello di conoscenza che non è quello solito, perché il fatto della risurrezione ha solo dei segni, non si può vedere la risurrezione come tale. Allora, attraverso i segni noi riconosciamo il mistero, il quale aprendosi ci coinvolge in quella che è la dinamica di rivelazione dello stesso mistero. Allora, quando Giovanni descrive che non c'è la pietra, allora la pietra, quella che chiude il sepolcro, è l'ultimo impedimento per rendersi conto del mistero che si sta rivelando. Tolta la pietra, è come dire, siamo abilitati a entrare. Però se si entra materialmente non si vede niente, no? Allora, il racconto è formulato in modo che si sia come guidati a percepire questa rivelazione che non è espressa, ma fa parte proprio dello scopo del racconto, perché poi alla fine, come dire, per gli apostoli è avvenuto questo, ma noi che ascoltiamo il racconto del Vangelo deve avvenire la stessa cosa, perché anche per noi si tratta di incontrare il Signore risorto. Per cui il Vangelo, no? racconta, c'è la passione e poi c'è la risurrezione, no? Gli esegeti sono, come dire, ognuno ha un po' le sue, diciamo, le sue spiegazioni, no? Ma si potrebbe tentare di spiegare in cosa consiste questo per Giovanni, vide e credette. Allora, il fatto che la tomba sia vuota è già significativo. Però di per sé potrebbe essere entrato uno, prende il corpo, sarà significativo, ma non è come dire, non è una prova evidente, no? È significativo ma non evidente. Allora, i particolari sono questi, senza stare a fare troppe precisazioni, però vorrei darvi l'idea. Allora, quando il testo del Vangelo descrive qualche cosa con molta precisione, vuol dire che sotto sotto gatto ci cova. c'è qualche cosa che deve essere come intuito. Allora, quando arriva Giovanni, vide i teli posati, ma non entra, poi mette la testa e poi si tira indietro. Aspetta che arrivi Pietro, e Pietro entra, dice, osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Ma questo è un tentativo di tradurre una frase che è molto enigmatica in greco, è proprio una frase complicata, perché non è tanto proprio avvolto in un luogo a parte, ma è come se si dovesse dire, no? Avvolto in modo singolare. E non dicono nient'altro. Allora, per capire questo dovete sapere come veniva sepolto un morto, no? Allora c'è stata la sindone. Allora, il corpo lavato con gli aromi, no? Veniva messo e così. Facciamo conto che questo sia lungo, no? Allora, questo, il corpo viene posato qui e poi questo fa così. No? Poi ci sono tutte le bende che legano. Poi c'è quello che si chiama il sudario, quello che era posto sul volto. Da noi, diciamo, non so, voi avrete visto uno in una casa da morto. Un morto tende a aprire la bocca, no? Allora si mette una cosa in modo che resti chiusa, no? Invece nei riti di sepoltura antichi veniva messo come un fazzoletto, no? Che avvolgeva proprio il viso e si chiama il sudario. Ma dovete immaginare il sudario come un grosso fazzoletto che veniva posto sul capo, no? E poi c'era appunto il lenzuolo, le bende e il sudario. Quando qui si dice che il sudario era messo in un luogo a parte, messo in modo singolare, allora si può pensare questo. Come mai c'è la differenza della descrizione? Di per sé, dove sono stati piegati i teli, potevano anche piegare il sudario. Chi ha piegato? Che si siano piegati da soli, o che uno l'abbia piegato. E come mai il sudario è a parte? E ripeto, il verbo che descrive questo è un verbo strano, che si potrebbe appunto rendere come a volte in modo singolare, cioè posato lì in un modo singolare. Allora qualcuno ha pensato, quindi questa è pura spiegazione, non c'entra niente con il testo. Il testo dice così. Però siccome da questa descrizione deriva l'annotazione per Giovanni, in tutto il Vangelo appunto, no, di Giovanni, è sempre colui che intuisce prima degli altri. È il Signore, pone il capo sul pezzo del Signore per sapere. Giovanni è quello che, diciamo così, passa come colui che percepisce, intuisce, poi però non tocca a lui, lui intuisce e poi aspetta, no? Ora, cosa potrebbe essere successo? E si può spiegare così. Allora, se i teli sono piegati a parte, uno potrebbe anche avere sfilato il corpo, poi piega i teli e non è una prova. Ma se tu entri e vedi che il sudario conserva come una posizione inamidata e non contiene niente e sta, come dire, in quella posizione singolare, come se racchiudesse ancora un corpo, allora vuol dire che nessuno ha potuto togliere, sfilare il corpo. Se il corpo è venuto via, deve essere venuto via per una potenza singolare. Perché sennò anche il sudario sarebbe piegato. Non so se ho reso l'idea, no? Voi sapete che lenzuole e il sudario erano imbevuti di queste sostanze oli aromatici, no? Allora si potrebbe pensare che nella risurrezione è come se si sprigiona un'energia che blocca questo sudario nella posizione originale, come se fosse ancora appoggiato sulla testa, ma la testa non c'è più. Allora, il vedere che questa posizione singolare si è mantenuta, allora evidentemente l'altro dice qui nessuno l'ha rubato, si è proprio realizzato qualcosa di prodigioso. Ed è Giovanni a notarlo, vide e credette. L'annotazione poi, allora entrò anche l'altro, vide e credette, no? Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Allora provate a pensare, Gesù parla della sua risurrezione quando è vivo, l'annuncia già come annuncia la passione, ma se voi non avete mai assistito, non si può neanche immaginare un fenomeno del genere, che idea vi date? È impossibile farsi un'idea. È come quello che vi dicevo del mio amico che ha perso il figlio, continua a dire e come lo vedo? E da che cosa lo riconosco? E sono passati 4 anni, lui è morto a 13 anni, avrà 17 anni, sarà tutte queste domande, no? Se noi non abbiamo alcun sentore di come può essere il corpo glorioso, è inutile che noi ci immaginiamo, non riusciamo mai a cogliere, no? Allora, questa intuizione di Giovanni dice, allora è vero. Nessuno assiste all'evento della risurrezione, ma ci sono dei segnali che rivelano la verità di questo fatto. Tenete anche conto di questo piccolo particolare e capite perché, e si può spiegare in questo modo, la verità attorno a Gesù è globale, cioè un mistero richiama l'altro. Allora, la pietra davanti alla tomba non la sposta nessuno, viene diciamo così, diciamo, rotolata dagli angeli, no? Quando nasce nessuno leva quella posta alla Vergine, nessuno tocca. Allora, se uno crede alla risurrezione, deve poter credere anche alla nascita virginale di Gesù. Se tu metti in discussione che Gesù è nato da una vergine, metterai in discussione anche la risurrezione, come sta avvenendo per molti teologi. Cioè il mistero di Gesù lo riguarda in modo globale. Se tu togli un pezzo, viene meno anche il resto. Ed è bello pensare questo, perché per quanto tu un singolo aspetto del mistero non lo comprendi, tu sei chiamato a tenerlo insieme agli altri, perché se tu togli una cosa è come se non è più giustificato l'altra. Allora, Gesù nasce senza che nessuno tocchi quella porta, così nessuno leva la pietra e esce per potenza propria. Questo fatto del annotare, vide e credette, vide un segno e credette, crede alla parola della scrittura di Gesù che ha annunciato la sua risurrezione. Quando Gesù, abbiamo già detto, no? Si ripresenta a Tommaso, la beatitudine che enuncia sembra opposta. Come mettete insieme le due cose? Avete capito ho reso l'idea. Qui vide e credette. A Tommaso dice, beati chi crede e non vede. Allora, pensate a noi quando preghiamo. Siamo davanti al Signore e vogliamo sempre la prova che Lui ci sia, e vogliamo come vedere. Per quanto voi volete vedere, sarete esaudite? volte quando sono in chiesa, no, dice, ma qualche volta succede che il Signore si fa vedere, però se si fa vedere troppo sovente la portiamo al terzo piano a nuovi che c'è un reparto neurologico, no? Allora, una volta va bene, due volte, ma se lo vedi un po' troppo sovente, no, per dire. Allora, la fonte della visione è la fede, non è la condizione della fede. Allora, se tu credi, acquisisci la capacità di vedere. Se tu vuoi vedere per credere, né vedrai né crederai. Allora, questo significa che tutto si gioca sulla fiducia del Signore che viene a noi, che noi accogliamo e che poi ci concede, proprio perché l'abbiamo accolto, la fede vuol dire accogliere, no? Proprio perché l'abbiamo accolto, ci concede di vedere il mistero che si svela, cioè di cogliere la rivelazione del suo volto. Tutti noi come credenti anneliamo a vedere, ma non è più un vedere come quello che precede la fede, quella prova. È un vedere diverso, è come dire, tu vedi il mondo, ma lo vedi materialmente, lo può vedere uno arrabbiato e uno giurino, le cose sono sempre quelle, ma c'è un modo di vedere, di cogliere la bellezza delle cose che non sono materiali. Allora ricordate il racconto della creazione. Quando è enunciato l'evento della creazione, diciamo, il primo capitolo della Genesi, guardate che il primo capitolo della Genesi è quasi l'ultimo a essere stato scritto dalla Bibbia, non è il primo. Quindi c'è una elaborazione continua per poter scrivere quel capitolo. Allora, la prima cosa che crea Dio cos'è? Oh! La luce. Ma la luce che noi vediamo, da dove arriva? Dal sole. E quando è stato creato il sole? Allora, la luce del primo giorno, che luce è? No, non pensate mai, eh! Oh, bisogna riflettere!
Noi crediamo.
Crediamo, ma... Allora, l'antica tradizione rabbinica, e poi anche Padre, allora, la luce è la luce della santità di Dio, nella quale tutto è stato creato, ma questa luce non si vede più, attraversa tutto, ma non si vede più. Quando arriverà il Messia, farà vedere tutto in quella luce, la luce della santità di Dio, il regno di Dio ormai manifestato. La luce che vediamo è la luce del sole, il giorno e la notte. È semplicemente il ciclo, come dire, il ciclo degli astri, no? Quando noi diciamo di vedere il mistero, mica alludiamo a questa luce, alludiamo alla prima luce, è la luce della santità. Ma quali occhi sono abilitati a vedere quella luce? Bravo, solo coloro che accolgono il Messia, che ha la capacità di mostrare come tutte le cose sono, come dire, pescano, no? Tutte le cose, come dire, possono manifestare la loro bellezza a partire da questa luce della santità di Dio. I comandamenti cosa sono? Sono ingiunzioni, fai così e sei a posto. I comandamenti sono l'applicazione per il nostro cuore, nell'agire, di modo che il nostro cuore possa intuire e poi sempre di più riconoscere la luce della santità di Dio che tutto attraversa. Quando si dice, avevo riportato, no, la carità non manca di rispetto, quindi la carità non toglie bellezza a nessuno. Allora, come fai a vedere la bellezza di uno che ti sta offendendo o ti sta calpestando? È la bellezza del fatto che lui è una creatura come te, è figlio di Dio ed è stato e pesca sempre nella stessa luce della santità di Dio. Quando tu vedi in questa luce, tutto vedi bene. Se non si vede in questa luce, noi vediamo secondo le abitudini che abbiamo realizzato nella vita, e in genere si fermano le abitudini cattive, non quelle buone. Noi restiamo segnati molto più dalle abitudini cattive, non quelle buone. E c'è una spiegazione, almeno. Pensate per esempio a un dolore e a una gioia. Se 20 anni fa avete avuto un grande dolore, di qualsiasi tipo sia, quando lo ricordate, vi sembra di sentirlo ancora? Se 20 anni fa avete avuto una gioia, quando la ricordate, un corno la sentite ancora. La gioia o è sentita adesso o non c'è, il dolore invece no. Pensate a un'offesa. Io mi ricordo, per una piccola cosa, no? Che allora era significativo. Ho impiegato 10 anni ad attraversare la voglia di vendetta. 10 anni ho impiegato. E dopo finalmente si è sciolto e sono vissuto beato e tranquillo. No? Ed è una cosa piccola, figurati le cose un po' più solenni, no? Allora, noi immagazziniamo come tracce che si sedimentano molto più le cose cattive delle cose buone. E notate che se anche ricevete una cosa cattiva e 999 buone, voi ricordate la cosa cattiva. Per fare un esempio cretino, io mi sono sempre comportato bene, poi ammazzo te, vado in galera per tutta la vita. Come? E tutte le azioni buone che ho fatto non contano più? Cioè, intuite, no, la realtà delle cose. Questo è solo per dire che i discorsi spirituali sono molto, molto, molto concreti. Perché avviene così. Allora, ritorno. Quel vide e credette. E la, come dire, la forma di affidamento alla parola del Signore che ti fa percepire la verità da qualche segnale. Tu credi e dopo che credi vedi le cose in quella luce di cui il Messia ti mette a parte, ed è la luce della santità, la luce in cui tutte le cose pescano e tutte le cose custodiscono la loro bellezza. Noi come credenti siamo responsabili davanti al mondo di poter vedere le cose nella loro bellezza. Quando invece noi facciamo valere, non so, la legge, le norme, e basta, noi come credenti sottraiamo a noi stessi, a chi c'è attorno, diciamo, all'umanità, sottraiamo la possibilità di vedere la bellezza delle creature. E questo è un peccato molto più grave di tutte le arrabbiature o cretinate che facciamo nella giornata. Allora il riferimento che, quindi, quando Gesù risorge, no? Il racconto è fatto in modo di far vedere questa progressione di intelligenza del mistero che riguarda gli apostoli, in questo caso Giovanni, poi riguarderà Pietro e tutti gli altri, riguarda anche i lettori. Cioè, noi siamo invitati a entrare nella stessa traiettoria. Invece noi immaginiamo che, letto il racconto, io lo capisco e poi metto in pratica. Cosa metto in pratica? Che cosa? Quindi in questo senso, no, c'è una è proprio, come dire, bello come lasciarsi guidare dall'esperienza degli apostoli che vengono introdotti nel mistero di Gesù e diventa per loro motivo di visione della bellezza del mondo. Questa è la nostra fede.
E poi,
se posso aggiungere l'altro particolare, che prendono, perché si può anche leggere il Vangelo di Luca, dei discepoli di Emmaus, e chissà quante volte l'avrete sentito commentarlo, quindi non mi dilungo sui particolari, solo su uno. Una volta che il pellegrino si è rivelato e i due discepoli l'hanno riconosciuto, poi il pellegrino sparisce e loro, commentandosi l'esperienza avuta, usano queste parole: ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Invece di spiegare, che qui è usato il verbo spiegare, ma prima è usato il verbo aprire, si aprono gli occhi per vedere, non è che si apre la mente per capire, qui si tratta di vedere, cioè di vedere di che cosa si tratta. E quando tu vedi, non è che vedi così, vedi le cose nella loro luce, quindi vedi la bellezza del mondo, no? Allora, non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via? È il commento che i due discepoli fanno rispetto all'esperienza che hanno appena avuto. Se voi leggete prima, la descrizione di quell'esperienza è molto diversa, perché loro descrivono e sono descritti come persone che hanno sì creduto a Gesù e poi sono restati delusi, poi hanno perfino sentito che il Signore non è nella tomba, è stato visto vivo, ma loro non hanno ancora i termini per poter anche solo lontanamente cogliere questa cosa, quindi loro sono intristiti. Quando il pellegrino che si accoda a loro e parla, loro ascoltano quelle scritture che loro già conoscevano. Quante volte erano andati, avevano letto, avevano sentito spiegare queste scritture, però senza che si aprissero, conoscevano, ma senza che la scrittura si aprisse. Fintanto che il pellegrino non ha organizzato per loro la mensa eucaristica. Notate che questo racconto di Luca è la descrizione di quello che avveniva nella celebrazione dell'Eucaristia nelle prime comunità. Ancora oggi la celebrazione dell'Eucaristia contempla le due parti, no? La parte dell'ascolto della parola e la parte offertoria, consacrazione e comunione. Le due parti stanno molto insieme, nel senso che una richiama l'altra, perché senza l'ascolto della parola tu non sai che cosa avviene dopo e tu non puoi sapere in realtà che cosa avviene se tu non entri con la luce delle scritture. Allora, l'Eucaristia illustra le scritture illustrano l'Eucaristia. E questa è la vicenda non solo delle prime comunità, di noi e di sempre. Sarà sempre così. Qual è il particolare che risulta nuovo rispetto alla descrizione della scena? Dicono: non ci ardeva il cuore. Cioè loro ascoltavano, non è stato descritto che che piacere ascoltare, no, è una notazione che loro registrano, ma non ancora, non emerge ancora, perché non è ancora scattato quella molla che fa collegare le cose. Una volta che il pellegrino appare e poi scompare, allora loro collegano. In questo collegare si rendono conto che, ma il cuore ardeva, come a dire, tutto quello che loro avevano visto, sentito di Gesù, nonostante la delusione, era presente, era, come dire, vivo in loro. Allora, il sentire che il cuore arde vuol dire che tu non ti sei allontanato da quello che hai visto di quel maestro. Hai avuto solo bisogno che quel maestro di nuovo ti aprisse la possibilità di collegare le cose, e appena sono collegate, tu riconosci di colpo tutto quanto. Loro che dicono, fermiamoci qua perché ormai è troppo sera, cosa succede? Via, prendiamo e ritorniamo. Quindi non è che si fermavano perché era buio. Ha fatto il cammino di ritorno al buio perso. Il senso è, se scatta questo nel cuore, non puoi tenerlo per te, per due motivi. Primo, devi vedere di condividere con gli altri, ma anche voi avete provato questo, è un principio di condivisione. E secondo, di annuncio. Ma se questo è vero, e cosa aspettiamo? Dobbiamo annunciarlo al mondo. È il comando, no, della andata. Ma queste due cose, condividere, ecco la dimensione ecclesiale della fede, non esiste la fede individuale, la fede è personale ma non è individuale, e l'annuncio scaturiscono da questa esperienza di che il cuore arde in attesa che tutto sia collegato. La nostra preghiera non serve a questo? La preghiera che facciamo? E se non scatta questo, che vi serve? Allora, ritorniamo alla prima immagine. Ho cominciato così. Volevo riflettere su cosa comporta per noi che Gesù è risorto. In qualche cosa ho risposto. Allora, ecco, questa vicenda, no, di Giovanni, a partire da un segno che crede, e dei due discepoli di Emmaus, che sentono ardere il cuore quando un altro ricorda loro le scritture, che loro pur conoscevano bene, ma lo fa in modo che le cose si colleghino. Appena sono collegate, boom, mettono le ali ai piedi. Occorre condividere e occorre annunciare. E non è questa la Chiesa? Basta. Finì. Le mie riflessioni conducevano qui. Così. Voi avete domande, voi? La sorella ieri diceva, ma poi quando si va fuori, tac, scatta un'altra cosa e si perde. Invece gli eventi della vita quotidiana, cioè non immaginate di essere già così evangelizzati da vedere la luce della santità di Dio, no, no. Invece ogni occasione è buona per riportarci a questo. E non importa se voi fate una cosa buona o vi viene una cosa cattiva, perché tanto in una cosa buona che in una cosa cattiva voi potete ritornare a questa luce misteriosa, cioè a questa rivelazione di Dio per voi. Voi potete imparare da una sberla e da una carezza. Non scegliete voi, non potete dire, mi mettete nella porta, mi fate una carezza oppure datemi una sberla. Mi ricordo che c'era una grande figura del Settecento, diciamo, ortodosso, che aveva questo, una bella immagine per suddividere le comunità, le fraternità monastiche, no? Dice, le divideva così, in una comunità c'è un buon gruppo che ha bisogno sempre di carezze, se non si danno carezze sono sempre a terra, Poi c'è un gruppetto più piccolino in cui quando ricevono delle sberle fanno fatica, però riescono a non rispondere male. E poi c'è un altro gruppo molto più piccolo ancora, lui era a guida di una comunità di 1000, 1 miliardo, quindi erano 2 monasteri di circa 1 miliardo, quindi aveva ragione di fare queste cifre. Poi la terza, molto più piccolo, che quando ricevono una sberla sono più contenti, cioè dov'è perfetta Letizia, no? Quando ricevono, ecco, la descrizione, no? È in rapporto all'offesa, c'è chi guai se riceve un'offesa, c'è chi riesce a tiene la lingua, no? E c'è chi invece è giù vivo, perché così almeno non ha modo di mettersi su nessun sgabello, si fida solo dall'amore che viene da Dio. Questa è la descrizione del progresso nella via spirituale. Dove vi collocate? Tu al primo? Tra il primo e il secondo? Chi tra il secondo e il terzo? Raro, eh? Questo è. E poi anche, ma questo è, cioè, se si vivono le cose in questa prospettiva, parlavo oggi con mia madre, se si vivono le cose in questa prospettiva, anche il valore dell'attaccamento alla propria tradizione, in questo caso per voi, per esempio, voi siete clarissime, no? C'è una tradizione particolare nella Chiesa legata al tipo di vita delle sorelle clarisse, no? Come di ogni altro ordine, no? Allora, capite la differenza, quando si parla di tradizione, tra la forza di una tradizione e la fedeltà semplicemente a un modello di tradizione. Allora, quando si è formata la tradizione, aveva una forza da segnare tutte le cose che sono state praticate, a partire proprio da questa sorgente di vivacità. Poi col tempo noi ripetiamo le cose che sono state definite, ma senza più attendere, senza più cogliere la forza che le ha originate. E noi facciamo come, un po' come i farisei, no? Cioè, almeno secondo una certa descrizione, che ci beiamo del fatto della santità degli altri perché eseguiamo le cose che hanno fatto gli altri, ma è troppo poco. In questo senso l'imitazione non vale nulla. Tu puoi imitare quello che fa un santo, ma non avere la potenza di quel santo. Quindi quella imitazione non porta vita. Da che cosa lo vedete? Dal fatto che quando voi imitate una cosa e la vostra umanità non si allarga, non diventa più vivace, più premurosa, più aperta, più delicata, non so, più calda, vuol dire che voi avete solo fatto delle cose. San Francesco direbbe: avete raccontato la vita di un santo pensando di essere santi, più o meno. Allora, è una cosa strana, per esempio questa figura che vi ho citato prima, si chiama Paissi Veliskovski, è un nome un po' complicato, no? Lui, come anche altre grandi figure, attenendosi alla tradizione, ma intesa secondo questa forza, sono stati profondi innovatori. Chi invece si attende alla tradizione, ma semplicemente perché mette un vestito, diventa tradizionalista, non rinnovatore, nel senso di che ha una potenza di rinnovamento. Il Vangelo è definito come il vino vecchio, no, aspetta, come il vino nuovo rispetto al vecchio, no? Però in altri passi si dice che il vino vecchio è più buono del nuovo, e vuol dire il Vangelo rappresenta costantemente la novità della vita rispetto alla vita che il mondo può dare, in tutte le sue forme. Una volta che tu hai accettato questo, la vecchiaia del vino del Vangelo è più buono di ogni novità che viene dal mondo. Però se non avete scoperto il primo, cioè che il Vangelo è la novità, è la vivacità della vita, il secondo non vale, perché ripetereste solo delle cose senza porta. Cioè noi dobbiamo cercare, quando ripetiamo una pratica, di cogliere la potenza che c'è dietro. Se noi non siamo più capaci di vivere questa potenza, guardate che la pratica non vi serve a niente. Allora, siccome la vita cambia e cambia continuamente, allora il potere, e questo bisogna farlo insieme, poter attendere al discernimento di ciò che va davvero conservato perché comunica questa potenza, è essenziale nella vita della Chiesa o della comunità. E non si può svicolare, abbiamo sempre fatto così, perché svicolando in questo modo voi non vivete più, e siccome non vivete più avete bisogno di garantirvi nella forma esteriore, ma più volete garantirvi meno vivete, e restate fregate bellamente. Però siccome l'uomo si può illudere e può scambiare per vivacità di vita una cosa che in realtà non è, ecco il principio del discernimento comune. Nessuno da solo ha la, non so, tipo, è venuto l'angioletto a dirgli che nella Chiesa questo non vale. E chi riceve rivelazioni particolari, per poterle accogliere, deve sottoporli al senso comune. Se non è convalidato nel senso comune, pur in tutto, con tutte le, anche tipo a volte incomprensioni, va bene, però deve essere convalidato, perché a nessuno è più data l'autorità della rivelazione. La rivelazione è quella delle scritture garantita nella Chiesa, basta. Però ecco, questa armonia tra la forza di una tradizione e la fedeltà alla tradizione non è mai scontata, e occorre sempre vigilare a che la tradizione custodisca la forza e non si risolva in una fedeltà, diciamo, esteriore. E questo garantisce anche una specie di antidoto a chi vuole sempre cambiare, ma senza preoccuparsi della forza. Cambiare solo perché, non so, attira di più, no? È più, non so, sembra più fascinoso, affascinante, ma senza attendere alla forza, anche il cambiamento durerà pochissimo. Se la tradizione è durata 200 anni e poi è sembrata vecchia, le nuove cose che durano 3 anni sono già vecchie. Invece dove c'è la forza, è lì dove il principio del confronto deve essere: ma cos'è che ci dà forza? Quando si fa questa cosa, da dove attingiamo la forza? Da dove ci viene? E la forza è in funzione del vedere la luce della santità di Dio. La forza è in funzione della via più diretta per diventare santi. E questo non è una cosa che dire, non so, non si può dire fate così. Nessuno può dire a nessuno, perché ogni contesto, come dire, ha la concretezza di vivere questa cosa in modo particolare. Vi faccio un esempio cretino. Se voi trovate nelle antiche regole, no? Che per esempio, no? Ci si alza alle 3 di notte, no? Allora, anticamente facevano così, e non vi domandate in che regione della terra si fa questo, se voi foste in Norvegia ad alzarvi alle 3 di notte, voi morite in men che non si dica. Se siete invece all'Equatore o anche solo in Medio Oriente, alzarvi alle 3 di notte fate come i contadini che si alzano verso le 3 e mezza. Poca differenza. Il clima conta. Se voi prendete la norma semplicemente, cioè sono alle 3 di notte, mamma santa, e poi era la normalità di alzarsi alle 4, perché alle 6 di sera era già bello buio. a volte in una comunità, sai, a volte sei un po' malignetto, poi chiedo scusa, ma. Allora, mi ricordo che in un contesto, no? Diceva, ah, ma noi ci alziamo, aspetta, ma adesso, e adesso non mi ricordo, tipo alle 3, e io bello, bello, ma a che ora è andato a dormire? Alle 7 di sera, dormite più delle mamme voi. Di che cosa vi vantate? Non so se... Piccoli esempi, no? Uguale il vestito, no? Cioè, se voi non collocate le cose nel contesto preciso in cui sono nate, come fate a intuire da dove viene la forza? E di queste cose ce n'è 50.000. Allora, l'intento non è quello né di cambiare né di tenere, è quello di poter partecipare a questa forza il più direttamente possibile per vivere fino in fondo questa rivelazione. E spesso ciò che sembra tipo, non so, no, quella cosa lì non si può fare, col tempo può diventare la vera risposta. Oppure viceversa, quello che sembra la cosa più nobile, col tempo dice, ma guarda che cretini che credevamo che... E la vita è proprio così. Allora, la comunità crea, partecipa, diciamo, alla sua grazia, se collabora costantemente a fondarsi sulla forza della tradizione. Forza però,
ma
non solo tradizione.
Scusa, padre, tu da che cosa riconosci di essere dentro questa forza?
Bisogna applicarla volta per volta. Posso fare gli esempi per noi, no? Non so. Noi prima dicevamo, vabbè, eravamo in quattro, no? Vita monastica. Allora, i monaci hanno sempre avuto tipo l'accoglienza, no? Predisponi e non andavano fuori. Per noi fare accoglienza è significato rivoluzionare tutto. Quindi, ma qui non si può, nel senso che eravamo troppo in pochi per fare questo, e una cosa che sembrava nobile per noi si è tradotta in confusione. Allora, ma non è scritto mica da nessuna parte che è necessario fare così. E difatti poi scopri che le comunità piccole non hanno mai accoglienza. Vi ho detto l'altro giorno, no? Quello da sparlare, no? Cioè, man mano tu scopri che la tradizione ha già risposto. È chiaro che dovete conoscere, cioè, però insomma, si può conoscere, no? Si può approfondire, no? E allora poi scopri, dice, ma cretino, ma abbiamo fatto un'altra cosa. All'inizio, quando si trattava di formulare questo, allora cerchiamo di imparare. Allora, andavamo a visitare molte comunità con questa pia illusione. Prendiamo il buono e lasciamo il cattivo. Come se noi fossimo i migliori del mondo, no? A noi raccogliamo solo il buono. Ma mi ha impiegato quasi 10 anni a capire la cretinata di questa roba. È ognuno che deve dire, ognuno ha il buono e il cattivo. Non si può nella vita prendere solo il buono e lasciare il cattivo. È un'illusione. Ed è l'illusione spirituale di arrivare per la via più diretta. Cioè il Signore non ti ha provveduto questa via diretta. Hai un bel tu cercare la via diretta. Non esiste. Ce ne sono tanti di modo di pregare, no? Per esempio, l'ufficio delle lezioni, che una comunità grande, secondo me è bello che lo faccia insieme, no? L'ufficio delle letture, sì, avevo sbagliato. È bello che lo faccia insieme, anche perché può cantare, può solennizzare. Ma quattro gatti, stonati per giunta, che guardate, è una pena in uno. Ognuno, definiamo il tempo e ognuno lo va, o in chiesa, per sé. E tutto è cambiato. Cioè, io non so, per me passare un'ora sulla cosa fa. E i frutti sono arrivati. All'inizio sembrava di cambiare chissà che cosa, ma è perché è una comunità piccola. Non so, ci sono tantissime cose, la vita è fatta di tantissimi elementi, no? L'importante è che avvertendo insieme è come se ognuno dà il suo apporto e poi viene fuori come come dire, come una specie di linea, no? Ecco, questo garantisce di più. E non è che bisogna partire da zero, perché ognuno lavora nella sua tradizione. Non è che dire, partiamo da capo, non fate come... Ho fatto loro in un modo veramente più imbecilli, così non si poteva essere. L'illusione di prendere il buono, no? E lasciare il cattivo.
Però l'intenzione era buona.
Come?
L'intenzione era buona.
Le nostre nonne, ricorda, che dicevano che di buone intenzioni sono lastricate le vie dell'inferno, ed erano molto sagge. No, no, non è solo quello, no, non è solo quello. No, cioè, per me è cedere a una visione mondana, come dire, se una comunità è piuttosto di sorelle anziane, è come non vedendo un futuro, tutto pesa, però è una visione mondana questa, non è reale, perché il Signore è capace di accompagnarci, comunque, pensate a noi, siamo in due, una malattia, non sappiamo dove andare. E dobbiamo essere in ansia per questo, queste madri. E sarà quel che sarà. Se tu non tieni conto di questa dimensione di ansietà, resta molta più vivacità. Cioè la stanchezza è data dal fatto che umanamente noi vediamo le cose più che umanamente, mondanamente le vediamo. E vedendole mondanamente, noi ci sentiamo, come dire, bloccati in un angolo. E la stessa impressione che a livello generale si sente nella Chiesa, nei nostri paesi, tutto suona come stanco. Se voi andate soltanto in Iran, o in Thailandia, o in Argentina, o in Messico, e a vedere le comunità cristiane, sono di una vivacità incredibile. L'elemento età, diciamo così, non è da solo che dà questa stanchezza, è perché è appesantito da... come una specie di mancanza di futuro, no? Ma questo non è della fede, è assumere una mentalità mondana. E tante di queste cose sono legate, oppure dice, ma cosa vale cambiare? Oh, se la vostra vita è questa, anche solo cambiare la luce che dà fastidio, vuol dire che voi vivete bene dove siete. Se invece questa stanchezza, cosa stai a fare? Ma va, ma sì, lascia crescere l'erba, che... tutto così. Se invece, se questo è la nostra vita, per me è una delle... la nostra vita è questa. Noi dobbiamo vivere bene. Allora, bene vuol dire, vuoi fare un lavoro, lo puoi fare tu, e fallo. No, ma sì, cosa serve? Ma cosa serve? C'è la tua vita, anche se muori stasera. L'hai fatto bene, no? Cioè... il dare concretezza alla nostra vita, non pensando che un po' più in là può essere più bella, vi toglie metà della stanchezza. Pensate ai sacerdoti e alle parrocchie, sono stanchissimi. Ma poi quando dici, ma guarda che io faccio più cose di te. La stanchezza è data dalla incapacità di decidere che cosa fare, che cosa non fare, rispetto allo scopo. E allora, questo pesa, no? Perché tu organizzi una cosa, sono sempre le stesse persone, in una parrocchia, abbiamo 10 associazioni, 10 riunioni, poi vai a vedere, sono 13 persone, 8 sono qui, le stesse sono là. Quando uno si rende conto, dice qui. Invece, se tu vivi le cose anche nella propria povertà, però con quella vivacità di, ma che conta, è proprio... far conoscere il Signore, puoi fare poco, ma nella gioia di far conoscere il Signore, puoi fare tanto, nella gioia di far conoscere il Signore, la stanchezza non c'è. Anche la comunità lo stesso.
Senti, padre, sarebbe un discorso ampio, lo so, ma tu come vedi allora l'invito anche in un cammino, visto che conosci anche i monasteri, preparare il futuro, guardare un monastero e pensare, non so, la chiusura, invece non la chiusura.
Adesso io la cosa non so, però secondo me questo discorso non vale, io lo vedo anche come nelle diocesi, la stessa cosa. Cioè non si può aspettare di essere lì esangui per decidere qualcosa. Le decisioni vanno fatte quando tu hai ancora vigore. E ti riporto l'esempio che ho già parlato. Mi sembra 10 anni fa o 15 anni fa, avevano i gesuiti in India, avevano deciso di dare una prospettiva anche in chiave temporale. Dice, noi teniamo le opere che di qui a 10 anni possiamo essere in grado di sostenere. Quello che capiamo che non si può sostenere, le chiudiamo. Hanno fatto una specie di, come dire, non di colloquio, come si dice, tutti interessati. 2 anni è durato questo, però ha finalizzato una decisione, perché ha parlato, sono 50 anni che parlavo, non serve niente. Occorre parlare verso una possibile decisione, no? Si è creato un senso di, come dire, come di condivisione, cioè che il problema è avvertito al di là delle singole difficoltà, dalla singola comunità, è vissuto più in senso generale. Allora, quando è vissuto più in senso generale, le forze sono più libere. E mi ricordo, perché avevo parlato con un responsabile, hanno chiuso comunità di 20-25 persone con questa, diciamo, Claudio, guardate, nell'insieme noi vediamo che non possiamo più sostenere questa cosa, però questa cosa funziona, è una cosa vivace, se volete portatela avanti voi, però senza il sostegno dell'ordine. Alcuni hanno accettato, altri no, ma la cosa importante è che la percezione è che tu non insegui le cose, ma le anticipi, cosa che noi non siamo capaci di fare. Ma perché? Perché abbiamo visioni mondane, oppure siamo, ognuno è attaccato alla propria visione. Abbiamo sempre fatto così, lì c'è sempre stato. Pensate oggi, per esempio, alle famiglie, al lavoro. Voi pensate di trovare il lavoro sotto casa? E se non trovate il lavoro sotto casa, voi pensate che gli affetti si possono vivere come prima? Io parlavo con un pilota d'aereo e con un, come si chiama, quelli che servono sull'aereo, uno steward, no? Allora lui fa le rotte intercontinentali, Milano, Rio de Janeiro, ad esempio, no? Deve stare 3 giorni a Rio de Janeiro, voi pensate che uno sta lì a pregare tutto il giorno? Cioè, rendetevi conto. Allora, a un certo punto, no, o tu organizzi le cose in un certo modo, infatti ho conosciuto anche una coppia, meno male che noi lavoriamo sullo stesso aereo, sempre nella stessa rotta, se no è un disastro. Cioè, hai una famiglia qui, una famiglia qui, una famiglia là. E non perché sia cattivi. Cioè, non potete richiedere un eroismo alle persone. Dovete dare una condizione buona di vita, no? Poi ognuno è responsabile, è chiaro, no? Allora, tutto questo è a tutti i livelli che c'è. I cambiamenti sono, non vedete, non vi rendete conto. Allora, state, secondo me, noi facciamo così, cerchiamo di stare larghi alla sensibilità della Chiesa di oggi, non quella di ieri, né quella di domani, perché c'è gente che dice che domani sarà così. Se sarà così lo vedremo. Quella di oggi è questa. E rispondere nella concretezza della propria storia, ma sempre per poter, come dire, fare, come si dice, far scattare, no? Quella forza della tradizione. È questo che non c'è. Noi sistemiamo le tradizioni come fossero si fa così o si fa così, e non ci domandiamo qual è la forza. Guardate, non si può raccontare la storia di un santo pensando di essere santo come lui. Non si può imitare un santo, lui ha fatto digiuno, l'ho fatto anch'io, e tu potresti diventare più orgoglioso di prima. Cosa ti serve il digiuno? Però se non lo fai, rischi anche. Voglio dire, tutte le cose, no, non hanno un valore materiale, dipendono da dove sono inserite e a che cosa servono, diciamo, no? Nel cammino spirituale. È quello che secondo me bisogna tenere molto vivace, vivo, no? Vivace. Pensate anche soltanto, no? Voi più o meno avete una certa armonia di generazioni, ma ci sono comunità, per esempio voi pensate ai paesi dell'est, dove gli scarti sono molto netti, perché con il comunismo, diciamo, no? Che ha praticamente bloccato due generazioni, voi avete comunità molto anziane e molto giovani, tipo tanti anziani e tanti giovani, ma senza l'età di mezzo, non si riesce a trovare un collegamento. Cioè, non è che uno è cattivo, cioè, è un problema nuovo, no? che è dato da questa situazione, no? Cioè, imparare a vivere nel concreto della situazione, ma il Vangelo è sempre lo stesso, la vivacità del Vangelo è sempre la stessa. E noi dobbiamo poter vivere di quella vivacità, non del resto. Però poi ognuno lo deve concretizzare nella propria storia, diciamo, no? Ma poi però qui sono solo pie, io non ho mai affrontato, so solo che ogni tanto incontro persone, anche superiori generali, no? che ci troviamo in questa situazione. Noi abbiamo, non so, 50 suore, così non possiamo continuare, ma non pensate che sia facile unirsi ad altri, ci sono tante cose, no? Però alla fine prevale solo una specie di arroccamento nelle proprie posizioni, no? Cioè, questo vuol dire mai respirare con il Vangelo. Ma perché? Perché dobbiamo essere così mondani in una cosa spirituale?
Mondano
vuol dire, allora, se tu difendi una cosa che è esteriore o che, diciamo, è superficiale e lasci perdere la cosa grande, questo è vivere mondanamente, no? Se tu stai attaccata al tuo angolino, no? Mostri che vivi il Vangelo così? Se tu dovessi, non so, tipo, vivere in un paese musulmano, supponiamo, no? Dove per dire, andare al mercato fa parte proprio dell'incontro. E tu, anche suora, se non vai al mercato, è come se non leghi con nessuno, no? Io riporto io un episodio in Libano, a Beirut, una superiore di una casa, no? Voleva vivere povero, allora lei non usava mai, tipo un mezzo, andava sempre a piedi, no? E nessuno la accostava. Poi ha capito che per poter incontrare doveva avere una bella macchina. Allora, si è fatto arrivare dalla Germania una vecchia Mercedes, vecchia, no? Però è Mercedes. Ha chiesto a uno del posto di fargli l'autista e usciva così. Nel giro di 2 mesi tutti erano lì a chiedere di lei e lei ha potuto costruire un mucchio lì, solo che ha dovuto andare in Mercedes e con l'autista. Cioè, io voglio dire, se alla fine tu capisci che, ma cosa ti serve, cosa ti costa cambiare? Però deve essere garantita questa vivacità. Cioè, tutte si devono riconoscere che tu lo fai in base a questa vivacità del Vangelo, non ad altro, non per farti bello o per dire che ma noi facciamo, no? Tanto si capisce, quando si fanno le cose con intenzioni poco pulite, guardate che si capisce, non è proprio così segreto. Il bene può essere segreto, ma il male mica tanto.
Come? La fatica di rispondere alla domanda qual è la forza nella tradizione, perché è così, però a volte già in trovarci a riflettere su
sì,
quello.
Sì, ma infatti, infatti. Sì, ma questo fa parte di quel cammino quotidiano in cui di ogni cosa ho domandato dove sta la forza. Perché non è che se pregate 10 ore al giorno voi avrete lo spirito della preghiera, eh?
Però poi uno rischia sempre di, per la paura, perché non trova delle risposte immediate, allora di basarsi sulle cose più superficiali ma più scontate, perché fanno parte della tradizione, per cui garantire.
No, io, cioè, qui non interpretate, per me è solo. La vita è fatta veramente di queste cose, però ricordati, la paura non è mai una buona consigliera, mai. Il problema è che proprio perché si tratta di un cammino comune, è un fatto ecclesiale questo, non è un fatto personale, oppure di dire ah, ci mettiamo d'accordo in tre, rivoluzioniamo la comunità, ma è una scemenza, è una scemenza. Però questo deve riguardare l'aneddoto quotidiano, del vivere quotidiano. Non puoi tu dire, ma sì, noi facciamo così e vai avanti come un sacco di patate. Ma anche nelle tue cose, eh. Non puoi dare per scontato che, ah ma io prego, sì, ma puoi pregare 50 anni senza muoverti un basso, eh. E vale la pena. Dice, fare tanta fatica e essere sempre al palo, vale la pena. È solo per essere un po' più vivace, ma la sostanza però è quella, eh. Le dite il Vangelo, allora, tutti i giudizi che dà Gesù non sono condivisibili da un certo strato di popolazione, che allora era lo strato di popolazione più nobile, più intimo. E tu cosa scegli? Questo o quello che dice Gesù? Se scegli l'altro, datti da fare. In questo senso è poi.
Sì, ma quando sono passati gli anni che non si riesce più a far niente, allora cosa si deve fare?
Benedici il Signore che te lo fanno gli altri. Tranquilla, tranquilla. Non dire, non posso fare più niente, non manco niente. Oltre a non fare niente, dai fastidio a tutti. Invece tu dici, ma guarda che faccio come una regina, non faccio niente e mi servono tutti. Ma che bella la vita! Allora, non farai niente, ma rendi bello agli altri la via della santità. Capisci? È come quando uno è malato, no? Allora, incomincia a dire, non posso più fare. Ma scusa, se sei malato, fai malato, no? L'importante è non rivendicare. Ecco, io sono malato, adesso. Ho chiesto una cosa, è già passata un'ora, non me l'ha neanche portata. Quando arriva, non la voglio più. Cioè, tanto per. Ecco, e queste sono stupidaggini. Quando, non so, noi viviamo una situazione di debolezza, e benedici il Signore. Gli altri non ti trattano bene, e beh, il Signore vedrà. E basta. Cioè, essere più semplici.
Se ti sento ancora dire che non fai niente.
Vabbè, ma il conto è la lingua, il conto se lo dice come.
Come succede? Diciamo che non puoi fare, diciamo che io dice durante un po' di tempo, è anche molto serena.
No, ma adesso lei era serena.
Sarà uno dei principi più assoluti della via spirituale è il realismo. Tenete i piedi per terra. Noi vediamo. Vagoliamo negli spazi siderei. Va bene. Chiudiamo, va. Dai, così mi fai il lavoro, va.